In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, siamo sempre dentro il mistero dell'Epifania, mistero di luce, che appunto viene a dissipare le nostre tenebre. Chiediamo di poter celebrare con cuore aperto davanti al Signore, sottomessi al suo giudizio e affidandoci così alla sua misericordia.
Salmo 139-138, versetti 1-13.
Al maestro del coro di Davide, salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Allora, tutti conosciuti dal Signore, perché è Lui che ci ha formati, ci ha formato e ci ha intessuto nel grembo della madre. Quindi la sua conoscenza precede ogni nostra possibilità di conoscere Lui. E comunque è un grande dono in questo salmo, perché appunto ci assicura di essere così conosciuti dal Signore. Come potremmo noi sapere che Lui ci conosce? E non c'è nulla del nostro vivere, del nostro muoverci, che sfugga Lui. E noi dobbiamo avere la fiducia di esporci al Signore che ci vede e non nasconderci come Adamo.
Infatti, a questo proposito, io volevo riportare due interpretazioni, entrambe molto belle, ma che sono in due sensi molto diversi. Una è quella di Sant'Agostino, che in uno dei suoi tanti diversi commenti sui salmi, applica tutto questo salmo alla parabola del figlio il prodigo, e quindi in questo senso che Adamo si nasconde. E per esempio leggo una cosa esemplificativa, al versetto 2, tu mi hai conosciuto quando siedo e quando mi alzo, mi sono seduto cadendo in miseria, sono risorto desiderando il tuo pane, intendi i miei pensieri da lontano, ero partito per un luogo lontano, ma c'è forse un luogo dove non si trovi colui che avevo abbandonato? Intendi i miei pensieri da lontano, Per questo dice il Signore nel Vangelo che il padre gli andò incontro mentre l'altro era lontano. Certo, quando era ancora lontano, ne aveva penetrato i pensieri, così fino alla fine. E invece l'altra interpretazione, che anche Sant'Agostino pure in un'altra omelia riprende, ed è ripresa e rimasta anche nella liturgia, sebbene sia più difficile da riconoscere perché si riferisce alla versione latina, che è abbastanza diversa. Il versetto 11 lo riconoscerete tutti quando dice: la notte sarà illuminata come il giorno e la notte sarà la mia illuminazione nelle mie delizie. Questa è la Vulgata, cioè il greco, ed è l'inno Exultet. Quindi tu sai quando seguo e quando mi alzo è interpretato: tu sai che io sono morto e sai che io risorgo, sono risorto e sono ancora con te, è il canto dell'introito pasquale. E così, anche questo è una pista che ho visto che molti, per esempio Sant'Ilario, Eusebio, Agostino ancora la seguono, e poi è rimasta nella liturgia.
Ma rimanendo negli echi, io ricordo il passo di San Paolo, perché nella lettera ai Romani lo cita quasi, insomma, è forse un'allusione più che una citazione, comunque, rispetto al grido dello Spirito: colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. E quindi definisce appunto il Signore come colui che scruta i cuori e comprende, diciamo, il gemito, in questo Romani 8, il gemito dello Spirito è al di là di quello che noi stessi sappiamo dire. E questo mi sembrava molto, molto bello, unire questo passo di Romani con il versetto 7. Perché dice Davide, dice il salmista, che vuole mettersi sulla, come fosse la bocca di Davide: dove andare lontano dal tuo spirito? È come se lo spirito di Dio è lo spirito che è in realtà poi dentro di noi. Dove fuggire dalla tua presenza? Questa continua vicinanza di Dio ovunque non è quindi solamente, diciamo, un occhio che scruta, ma è una presenza interiore, è un'abitazione, nel passo di Romani è un'abitazione dello Spirito in noi che continuamente è rivolta a Dio. Terminerà il Salmo, lo vedremo: guidami sulla via della vita, sulla via dell'eternità. E ecco, questa guida alla fine è il suo spirito in noi.
C'è un versetto di Isaia che in realtà avrei voluto leggere per il Salmo di ieri, però lo dico oggi perché mi pare che introduca molto bene questo Salmo. Il versetto è il capitolo 57, il versetto 15. Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è Santo. In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi. Ecco, e quindi qui si comprende molto bene la vicinanza del Signore e la presenza continua e costante.
Ma io pensavo che tutto questo, poi cito due passi paralleli del Nuovo Testamento, ma così è un pensiero generale sul Salmo, ed è diciamo l'atteggiamento dell'uomo moderno che è completamente diverso da questa fede che è espressa dal Salmo. Cioè il salmista afferma con sicurezza che Dio lo conosce fino in fondo, quindi tutta la sua vita dall'inizio alla fine, tutto quello che lui fa, il greco dice: tu hai conosciuto il mio riposo e il mio risveglio. Cioè questo seguire del Signore tutta la vita, ogni momento della vita, è completamente contrario a chi pensa di non avere nessuna dipendenza da Dio. E in fondo è questa la grande solitudine dell'uomo, questo non avere una presenza continua. E poi volevo dire due piccoli passi, uno Matteo 9, al versetto 5 dice, c'è la guarigione del paralitico, allora Gesù dice, Gesù, al versetto 4, Gesù conoscendo i loro pensieri disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Ancora al capitolo 2 di Giovanni, versetti 24 e 25, dice Gesù non si affidava loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Bene, adesso ora proseguiamo e così da poter chiediamo che la grazia di questa carestia sia per tenere sempre insomma presente questo fatto di essere sotto lo sguardo del Signore e di essere sempre con starci insomma sotto questo sguardo, insomma con fiducia, insomma nella certezza che il suo seguirci, il suo essere presente a noi in ogni situazione, ecco, è per custodirci, per tenerci sempre in una speranza.